Il titolo che ho dato alle riflessioni, alla riflessione che insomma mediteremo insieme questa sera, sia questa sera che giovedì, è "Nessuno vi potrà resistere". Sta parlando qui di una promessa che viene da parte del Signore. Nessuno vuol dire neanche uno, esclude in maniera assoluta l'esistenza o la presenza o altra qualità o condizione di una persona. Il sinonimo di resistere è opporsi, smuovere, fermare, contrastare, contraddire, tenere testa. Non è una promessa questa fatta da un uomo o dalla nazione più potente del mondo, ma è fatta dal Creatore dei cieli e della terra, cioè dall'Onnipotente. E quando è fatta dall'Onnipotente, vedremo sia questa sera che anche giovedì, quanto è importante, cosa produce, porta nella vita della persona che fa suo questa promessa. La prima volta che troviamo questa promessa in modo esplicito nella Scrittura è nel libro di Deuteronomio, capitolo 7, versetto da 16 a 24, quando il popolo di Israele dovette conquistare la terra di Canaan, il giorno quindi dovette attaccare quindi questo nemico. E proprio nel versetto 24 dice così: "Ti darà nelle mani il loro re e tu farai scomparire i loro nomi di sotto il cielo. Nessuno potrà resisterti finché tu le abbia distrutte". Ma di che tipo di nemico doveva affrontare, combattere, quindi conquistare, o che tipo di nemico doveva attaccare il popolo di Israele? Un nemico dove vediamo proprio nel capitolo 9, sempre di Deuteronomio, i primi due versetti, che umanamente era impossibile sconfiggere, che faceva paura sotto ogni proprio punto di vista. Lo leggo io questo passo, dice così: "Ascolta Israele, oggi tu stai per passare il Giordano, per andare a impadronirti di nazioni più grandi e più potenti di te, di città grandi e fortificate fino al cielo, di un popolo grande e alto di statura", cioè dei figli, dice, degli Anachiti, cioè che vuol dire, tradotto, giganti, "che tu conosci e dei quali hai sentito dire, chi mai può resistere ai figli di Anak?" Quindi presenta un nemico veramente, possiamo dire, umanamente invincibile, è vero, quasi attaccabile. Ma la Scrittura non ci fa solo vedere, il Signore non ci fa solo vedere, la promessa del Signore non ci fa solo vedere nel momento in cui bisogna o ci chiama a conquistare, attaccare, a combattere questo tipo di nemico, ma è anche una promessa che il Signore ci fa quando è il nemico invece ad attaccarci, proprio per la nostra difesa. Andiamo un attimo in Luca capitolo 12. Luca capitolo 12, da versetto 12 dice così, dal versetto 11 possiamo leggere, dice così: "Quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe e i magistrati alle autorità, non preoccupatevi del come e del chi e del che rispondere a vostra difesa o di quello che direte. Perché? Perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento stesso quello che dovete dire", proprio a vostra, dice, difesa. Non vi dovete preoccupare, perché sarà il Signore. La Scrittura è piena di esempi espliciti e impliciti riguardo a questo argomento, che sono molto incoraggianti per diversi motivi, ecco. Una delle motivazioni per cui, ecco, ho voluto anche trattare questo tema, possiamo visto questa promessa, è proprio perché è molto incoraggiante. Per esempio, la scrittura ci fa vedere che non c'è un'età anagrafica, soprattutto un'età spirituale per far propria questa promessa. Per esempio, nel Salmo 8, versetto 2, dice: dalla bocca dei bambini e dei lattanti hai tratto una forza a causa dei tuoi nemici per ridurre, vedete qui proprio il sinonimo di nessuno vi potrà resistere, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore, che significa proprio rendere inoffensiva un'arma avversaria, costringere al servizio, mettere a tacere. Più volte vediamo nella scrittura quando il Signore chiama a chiudere la bocca ai contraddittori o chiudere le fauci dei leoni, per esempio in Ebrei 11:33. Nessuno vi potrà resistere. Non è in base al numero di persone che mettiamo assieme per realizzare questa promessa. A volte si pensa che la quantità di persone fa sì che questa promessa possa essere realizzata per affrontare quindi il nemico, ma vediamo dalla scrittura che non è così, ma come a volte si dice che l'unione fa la forza, è vero, in certo verso è anche vero, ma non per il Signore, ma il Signore, perché il Signore non ha bisogno di numeri. Per esempio, andiamo un attimo in Atti capitolo 6, versetto 10, conosciamo bene questa storia, questo contesto. A un certo punto, in questo verso parla di una persona che era da sola e che aveva contro molte persone. Leggiamo proprio nel versetto 10, dice così: praticamente qui c'erano dei giudei che erano venuti da diverse parti, da diverse regioni, parliamo di persone che erano nel giudaismo, quindi persone che studiavano le scritture, persone colte, e poi dice si misero a discutere con Stefano, e poi dice e non potevano resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Non so se a volte vi è capitato di essere circondati da tante persone che magari vi incalzano con delle domande per cercare di farvi cadere, di voler far cadere, vero, la persona, a cui invece con la parola di Dio tenevate testa, è vero, chiudevate la bocca con la parola di Dio a queste persone che cercavano in qualche modo di fare guerra. È una promessa che produce grande gioia nel cuore del credente. Andiamo ancora in Luca capitolo 10. Noi abbiamo bisogno, è vero, della gioia del Signore. E quando noi realizziamo le promesse del Signore, è qualcosa che è imparagonabile. La gioia che Lui mette nel nostro cuore non si può paragonare, è vero. Non c'è prezzo per queste cose. Luca capitolo 10. Versetto 17 dice proprio così: ora i 70 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, vedete, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. I discepoli quindi si meravigliarono che anche le potenze invisibili li erano sottoposti nel nome di Gesù. Come abbiamo letto, questi discepoli che tornarono, dice, pieni di gioia, perché i demoni, gli spiriti maligni, li erano sottoposti. Pensate un attimo che fatto straordinario questo. Nessuno vi potrà resistere. Una promessa che produce serenità e tranquillità, pensate un attimo, in momenti difficili. Com'è possibile questo? Come per esempio la persecuzione, torniamo sempre in Luca capitolo 12. Rileggo il verso di prima, dice versetto 11 e 12, poi anche nel capitolo 21, dice: quando poi vi condurranno davanti alle sinagoghe, ai magistrati, alle autorità, non preoccupatevi del come e del che rispondere a vostra difesa o di quello che direte. Non, dice, non preoccupatevi, non preoccupatevi. E nel capitolo 21, lo voglio leggere anche questo, versetto 14 e 15, dice così, versetto 14 e 15 del capitolo 21. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa. Perché? Perché questo? Perché io vi darò una parola e una sapienza alle quali tutti i vostri avversari non potranno opporsi né contraddire. Che bello tutto questo, è vero? Mettetevi, dice, dunque in cuore di non premeditare, di non vi dovete preoccupare, dice il Signore. Quindi ci sono diversi esempi nella scrittura, come Daniele e i suoi amici, dove a un certo punto per la loro fedeltà sono stati chi buttato nella fossa dei leoni e chi nella fornace, è vero? E quindi vi ricordate nel modo in cui hanno affrontato quella situazione, che erano, nonostante tutto, sereni, nonostante tutto erano tranquilli in quella situazione. Queste sono le promesse del Signore. Poi un altro aspetto, un'altra, possiamo dire, questa promessa che produce nella nostra vita è che ci dà anche occasione di testimoniare, una promessa che ci dà occasione di testimoniare. Torniamo sempre in Luca capitolo 21, sì, capitolo 21 di Luca, sempre nel versetto 13 dice, a un certo punto dice: ma ciò vi darà occasione, pensate un po', nelle difficoltà, è vero, oltre a darci la pace il Signore, la tranquillità, la serenità, quello di non preoccuparci, è vero, ma dice anche un'altra cosa: ma ciò vi darà occasione di rendere testimonianza. Che bello, vedete, cari nella grazia, cosa produce questa promessa? Nessuno vi potrà resistere. Ci sono altri sinonimi riguardo a questa promessa di nessuno ti potrà resistere, che sono quello di stare fermi in uno stesso spirito, uniti, di stare saldi nel Signore, attaccati alla parola di Dio, radicati e piantati nella parola di Dio. E voglio proprio andare in 2 Samuele, capitolo 23. Vediamo dove altre persone hanno, diciamo, realizzato questa promessa. 2 Samuele, capitolo 23. Versetti da 8 a 12. In questo elenco viene parlato di singole persone davanti ai quali il nemico, l'avversario, non ha potuto resistere, davanti ai quali il nemico è rimasto sconfitto. E in questa storia ci sono due incisi che è proprio l'opposto di questi singoli personaggi, cioè la reazione che ha avuto, quindi, il popolo di Israele davanti a questo nemico. Da versetto 8 al versetto 12 dice così: questi sono i nomi dei valorosi guerrieri che furono al servizio di Davide. Josef Basebet, il tachemonita, capo dei principali ufficiali, egli era Adino, l'eznite, che in un solo scontro sconfisse 800 uomini. Dopo di lui veniva Eliazar, figlio di Dodo, figlio di Acoi, uno dei tre valorosi guerrieri che erano con Davide, quando sfidarono i Filistei riuniti per combattere, mentre gli israeliti si ritiravano sulle alture. Egli si alzò, colpì i Filistei finché la sua mano, sfinita, rimase attaccata alla spada. Il Signore concesse in quel giorno una grande vittoria e il popolo tornò a seguire Eliazar soltanto per spogliare gli uccisi. Dopo di lui veniva Samma, figlio di Age, l'Ararite. I Filistei si erano radunati in massa. In quel luogo c'era un campo pieno di lenticchie e mentre il popolo fuggiva davanti ai Filistei, Samma si piantò in mezzo al campo, lo difese e sconfisse i Filistei. Il Signore concesse una grande vittoria. Ci sono due incisi, come dicevo prima, in questo brano, in questa storia. Vediamo la reazione di alcuni personaggi rispetto a altri personaggi. Ci sono due incisi dove vediamo proprio l'opposto di queste singole persone, cioè la reazione quindi che ha avuto il popolo di Israele davanti al nemico. Nel versetto 9 abbiamo letto l'ultima parte, dice: mentre gli israeliti si ritiravano sulle alture. Poi sempre nel versetto 10, la seconda parte, dice, abbiamo letto, il Signore concesse in quel giorno una grande vittoria. Allora, sì, versetto 10. Ah, versetto 11, scusate. Mentre il popolo fuggiva, ecco, versetto 11, l'ultima parte, dice, mentre il popolo fuggiva davanti ai Filistei. Gli israeliti, mentre gli israeliti si ritiravano sulle alture, vediamo delle singole persone che invece, voglio dire, hanno una grande vittoria, quindi nessuno poteva resistere a loro, mentre il popolo per due volte, abbiamo letto, fuggivano davanti al nemico, si ritirarono sulle alture. Ma abbiamo letto di questi personaggi, questi singoli personaggi, che dice che finché la sua mano sfinita rimase attaccata alla spada. Che bello, che bella immagine abbiamo qua, è vero? Finché la sua mano rimase attaccata alla spada. E sappiamo che la spada è una figura della parola di Dio, è una figura, come sappiamo, di giudizio. Di questo Samma, che si era piantato nel campo delle lenticchie, proprio per difenderlo, e uccise. Dice, quindi una sola persona che ha combattuto contro tantissime persone su cui ha vinto. Perché l'avversario non poté resistere davanti a queste singole persone, a differenza del popolo di Israele che in due circostanze si ritirò e fuggì? Ci viene detto che ad uno di loro la sua mano sfinita rimase attaccata alla spada. Dell'altro leggiamo che invece si piantò, vuol dire proprio che non si è mosso da lì, vuol dire proprio che è rimasto fermo in questo campo, è rimasto stabile in questo campo, è rimasto radicato nel campo delle lenticchie e il Signore gli diede una grande vittoria. Che immagine straordinaria! Che delle persone singole, delle persone, se vogliamo dire, erano da sole sotto un certo punto di vista, mentre tutti gli altri scappavano, è vero, che facevano parte del popolo. Ma allora possiamo dire, ci dobbiamo fare la domanda, ma come mai tutto questo? È perché queste persone erano attaccate, radicate, fondate nella parola di Dio. Che bello, cari nella grazia. Che, e dice la scrittura, queste persone sono persone come noi, dice nell'epistola di Giacomo, è vero? Persone con le nostre stesse passioni, eppure vediamo come il nemico non poteva resistere davanti a loro. Giovedì prossimo vedremo a chi viene fatta questa promessa, quali sono i requisiti per far propria questa promessa. Vedremo le promesse del Signore non vengono mai meno e vedremo anche come sono le promesse del Signore. Li voglio ripetere, a chi viene fatta questa promessa? Quali sono i requisiti per far propria questa promessa? Perché ci servono anche i requisiti. Poi le promesse del Signore non vengono mai meno. Come sono le promesse del Signore? Allora, cari nella grazia, che vedete, il Signore ci fa delle promesse, abbiamo letto, le vuole fare a tutti le promesse. Ci sono delle promesse come queste che sono delle promesse straordinarie, promesse che ci portano pace nel cuore, tranquillità nel cuore, promesse quindi che ci incoraggiano nelle difficoltà, possiamo stare tranquilli, non possiamo avere delle reazioni, è vero, diciamo simili al nemico, reazioni violenti, è vero, ma rimanere stabili, fermi nel Signore, usando la parola di Dio e non il nostro, magari la nostra vecchia natura, a volte succede questo, vero? Allora avremo una grande vittoria nel Signore. Quindi, cari nella grazia, che possiamo fare nostra questa promessa. E giovedì prossimo, Dio volendo, vedremo questi quattro punti importanti perché possiamo veramente realizzare e anche in che modo possiamo realizzare questa promessa. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.